Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Allora, torniamo in studio, dottoressa Del Vecchio. Stavamo affrontando, Federico, il tema di questo studio dell'Università di Perugia, che coinvolge complessivamente 2500 persone, dottoressa, se non sbaglio, tra Italia, Spagna e Portogallo, ovviamente con un focus anche sull'Umbria, perché l'inchiesta, il report è stato fatto dall'Università di Perugia con atenei spagnoli e portoghesi. Dicevamo della fascia di giovani più colpita da questa pandemia, con tutto quello che ne consegue. Lei ha parlato di isolamento, scatti d'ira. Le volevo chiedere questo: qual è questa fascia di giovani? Perché finora abbiamo parlato di gioventù, come dire, usando questo termine in maniera generica, come si suol dire. Qual è quella fascia di età che è stata fino ad oggi più colpita? Voi avete fatto un sondaggio, lo ripetiamo, questo studio è un sondaggio fatto sulle famiglie italiane, famiglie spagnole, famiglie portoghesi, per capire quali sono i disagi che si sono manifestati all'interno del nucleo familiare, soprattutto dei loro giovani. Dottoressa, qual è la fascia che risente di più di questa pandemia dal punto di vista psicologico?
Purtroppo, per fortuna, non possiamo dire quale sia la fascia che più risente, ma possiamo dire che risentono in modo diverso. Perché a seconda dell'età dei bambini, ad esempio, mettendo attenzione su quella che è, ad esempio, la fascia dei piccolini, dai 3 ai 5 anni, le reazioni, come hanno accusato questo lockdown, questa situazione pandemica, è diversa rispetto a quella di quelli dei bambini più grandi. Ad esempio, nei piccoli abbiamo visto un aumento di quelli che sono aspetti di irritabilità, maggior dipendenza dagli adulti, alcune regressioni, magari tornare a voler dormire nel letto con i genitori, ritornare a succhiare il pollice, qualche tic, magari enuresi, incontinenza che prima erano in grado di riuscire a tenersi puliti da sole, ora invece ci sono dei momenti.
Reazioni
in cui...
diverse, però, lei ha detto, dottoressa, in base all'età, cambia le reazioni di disagio in base all'età che una bambina o un bambino ha. Sono diverse, no? Le sta elencando con precisione, che fanno capire bene, che sembrano solo delle piccole cose quasi, quasi normali, ma non lo sono, perché risegnalano un disagio.
Dottoressa, i ragazzi un po' più grandi invece, lei frequenta l'università, lavora all'università, quindi li vede da molto vicino, i ragazzi che frequentano l'università, quindi quelli un pochino più grandi, che tipo di fenomeno ha potuto osservare in questa fascia d'età che è un pochino più matura, ma che comunque fa i conti con delle difficoltà non di poco conto?
Sì, con il team di ricerca dell'Università di Perugia abbiamo condotto un sondaggio con gli studenti universitari, e quello che è emerso è un aumento, subito dopo la chiusura, un aumento dei livelli di ansia e di stress, livelli significativi. E contemporaneamente quello che è emerso è stata un'attenzione e una preoccupazione rispetto al timore di contagiare gli altri, di contagiare i genitori, di contagiare i familiari, i nonni, più elevata rispetto alla paura di essere contagiati, di essere positivi loro stessi. Quindi un'attenzione a quello che è l'altro, quello che è il contesto in cui erano inseriti, in virtù anche di quello che è stato, così come hanno riportato i partecipanti alla ricerca, una sorta di rientro per molti di loro all'interno di quello che era il nucleo familiare, quindi lasciare la casa in affitto, lasciare la residenza per tornare con i genitori. E questo successivamente ha creato una doppia prospettiva. Da una parte, questo nido familiare per qualcuno, soprattutto all'inizio, è stato protettivo, perché ha permesso di trovare il conforto dei genitori, di trovare una sorta di confronto, una sorta di guida. A lungo andare però questo è andato nuovamente, torniamo a parlare di spazio, a essere percepito come una limitazione di quelle che magari erano le abitudini, le autonomie, le modalità di vita di questi giovani adulti, e quindi generando un livello di stress che va a sommarsi a quello della situazione che noi stiamo vivendo.
Dottoressa, le voglio fare una domanda. A chi va in carico tutto questo? E mi spiego meglio, questi disagi elencati, lei li ha elencati, li abbiamo cercati di, come dire, di sviscerare. A chi vanno in carico? Ai genitori? A terapeuti? A insegnanti? O rimane un disagio che poi fluttua nell'aria, come si suol dire, ed esplode in maniera anche in gesti, magari come abbiamo detto prima in consulti. Chi è che si fa carico di questo disagio? Chi sono i soggetti o chi è il soggetto? Perché poi noi sappiamo che la consapevolezza in questo senso di molti giovani è una consapevolezza non ancora robusta da far i propri conti con quello che gli succede intorno e dentro di sé. Dottoressa, come la
Sì,
pensa?
qualcosa è stato fatto, ma tanto è da fare. Nel senso che nel primo momento di lockdown sono stati attivati dei servizi per dare supporto alle famiglie, agli adolescenti, agli adulti, attraverso dei call center, delle strutture che potessero in qualche modo accogliere
Anche
la necessità.
l'Università di Perugia, noi abbiamo avuto qui più volte il magnifico rettore Maurizio Oliviero, alla nostra trasmissione, è venuto sempre a parlare con schiettezza. Anche lì all'Università vi siete mossi per fare, come dire, fronte a questo disagio, che è ovviamente diverso in base all'età, come abbiamo detto, è diverso dai bambini più piccoli agli studenti universitari, ma che si manifesta magari anche all'interno delle aule universitarie, anche lì. All'Università di Perugia avete in qualche modo fatto diga, diciamo così.
Sì, è stato attivato sin dal giorno successivo al lockdown un servizio che era attraverso prenotazione chat. Quindi gli studenti potevano segnalare in finestre molto ampie, aperte quotidianamente, quello che era il disagio, chiedere aiuto nel caso in cui ci fossero state delle situazioni troppo elevate di ansia, stress, e quindi avere una risposta pronta, immediata. È stata attivata da un IPG ed è tuttora attivo questo, in aggiunta a quello che è il servizio di assistenza psicologica che da anni abbiamo all'interno dell'università, che in questo momento sta accogliendo, in questo momento intendo dire proprio negli ultimi mesi, perché è arrivato successivamente il bisogno di ascolto. Quindi è importante che gli studenti, così come chiunque, possa fare riferimento a dei servizi che ascoltano, aiutano e supportano in questo momento, perché è un momento difficile ed è importante poter ammettere le proprie vulnerabilità e poter chiedere aiuto. La stessa cosa anche per i genitori, no? Talvolta il tempo è una buona medicina e permette a molti disagi, soprattutto nei bambini, negli adolescenti, di rientrare in modo automatico con il passare del tempo. Di
Certo.
fatto, in questo momento, lo stress, in virtù della situazione che stiamo vivendo, è uno stress continuativo, uno stress che è ormai molto prolungato. E sappiamo bene quanto ha impattato su tutta la famiglia e i bambini di fatto utilizzano un po' come termometro, perdonate il termine, quello che è il clima della famiglia, quello che sono i genitori, le preoccupazioni che hanno i genitori, le paure che hanno i genitori, le difficoltà economiche, lavorative,
E
l'incertezza
su
che
questo,
stanno vivendo.
dottoressa, facciamo un inciso perché con Federico, preparando la trasmissione, abbiamo affrontato anche il tema della violenza che molte volte, purtroppo, i casi di cronaca, anche in questo caso, ce ne danno conto della violenza in famiglia che si è scatenata. Federico, abbiamo avuto
La cronaca ci racconta effettivamente
negli ultimi mesi, purtroppo, ci racconta di.
di episodi che non vorremmo mai raccontare, ma che purtroppo sono cresciuti, no, negli ultimi mesi da un punto di vista proprio statistico, di frequenza statistica, e probabilmente la causa va ricercata anche in questi fenomeni
La violenza,
che
stiamo
stavamo
parlando della violenza sulle
descrivendo.
donne, dei casi di violenza sulle donne. Dottoressa, anche questo è uno dei temi che questa pandemia ha sollevato, ma non perché tutto questo non ci fosse prima. Non bisogna essere ipocriti, la violenza sulle donne purtroppo ha tante cause anche di natura culturale e non solo, e l'abbiamo affrontati questi temi, abbiamo cercato di combatterli anche prima della pandemia, ma con la pandemia sembra avere per tanti motivi anche questi avuto un rigurgito in negativo. Non so se anche di questo in qualche modo avete tenuto conto e avuto un riscontro in qualche caso. Adesso, chiaro, voi siete più concentrati sui più giovani, però anche questo credo sia un tema.
Sì, un tema molto importante. Si è acceso un riflettore su questi episodi, episodi che erano già presenti anche prima, purtroppo, ma che in questo momento sono in qualche modo aumentati e arrivati anche all'attenzione in virtù di quello che è il maggior tempo che si passa tutti insieme all'interno di uno spazio ristretto. Non c'è più la possibilità di andare fuori casa per lavoro o di avere altre attività che in qualche modo tengono impegnati. E quindi la pandemia, diciamo, è stato come un detonatore di alcune caratteristiche che già erano presenti prima. Per quanto riguarda le nostre ricerche, noi abbiamo notato come i genitori riportino un aumento in alcune situazioni, e non vorrei generalizzare, ma in alcune situazioni un aumento di conflittualità all'interno della famiglia, no? Una conflittualità che è bidirezionale, da una parte conflittualità dei genitori verso i figli, ma contemporaneamente anche dei figli, soprattutto se adolescenti, soprattutto se un po' più grandi, nei confronti dei genitori. E qua poi si aprono ad altri elementi, no? A notizie di adolescenti spesso chiusi in camera, con questa porta che delimita lo spazio, no? Che chiude, che previene uscire solo per mangiare quando escono, e relazioni brusche. Relazioni magari caratterizzate da conflittualità nei confronti dei genitori e quindi un aumento poi di quelli che possono essere anche dei comportamenti genitoriali, ma anche reciprocamente che portano a quella che è la possibilità di manifestazione di violenza o di atti che comportano violenza stessa.
Con la dottoressa Del Vecchio stiamo affrontando un tema molto delicato che è quello dell'emergenza pandemica e le sue conseguenze sugli atteggiamenti, la psicologia dei più giovani, tema che riguarda tutti noi, anche la nostra Umbria, perché Federico, Fabrizi, lo dicevamo, i casi di cronaca
Sì, la cronaca.
ci hanno offerto negli ultime settimane e mesi, purtroppo, ci hanno offerto uno spaccato che forse tutti noi abbiamo fatto un po' finta di o dare per normalità o alcune volte non vedere, ma questo è.
Sì, la cronaca ci ha offerto purtroppo questo tipo di fenomeni. Dottoressa, anche altri fenomeni ci ha offerto la cronaca, a dir la verità. Parlando con alcuni esperti dei famosi comitati tecnico-scientifici, nuclei epidemiologici, ormai siamo diventati tutti esperti di questi termini particolari, ci raccontavano che rispetto ai giovani hanno osservato, io la chiamo reticenza a raccontare di essersi ammalati di Covid, o a raccontare di quali contatti avevano avuto nei giorni precedenti. Lo riassumo col termine reticenza, anche se forse non è corretto, ma rende un po' l'idea, per dire una difficoltà a parlare, a raccontare, a denunciare la malattia. Che cos'è questo? È la difficoltà di un giovane di entrare in contatto col fatto che può ammalarsi, può
Sì,
contagiare,
tra
come diceva
l'altro,
lei prima, e quindi
chiaro,
la paura di essere pericoloso per i propri cari, per i propri amici,
questo è
per i
venuto fuori anche a
familiari.
proposito del tracciamento. Si è
Esatto.
parlato, i vertici della sanità regionale, in qualche modo, senza mostrare il dito accusatorio, ma hanno detto in alcuni casi si è
Fatichiamo
avuto,
un po'.
fatichiamo a fare il tracciamento perché c'è una classe di popolazione, soprattutto quella giovanile, che da questo punto di vista non è collaborativa. Dottoressa Del Vecchio, anche qui che lettura si può dare a questo fenomeno, che anche questo fa parte della galassia, come l'abbiamo denominata noi dall'inizio, di questo disagio trattino sofferenza, senza sminuirlo o sottovalutarlo. Prego.
Molteplici sono le ragioni. Credo che tra esse possiamo trovare da una parte quelle che sono le caratteristiche un po' insite ne nell'adolescenza, no? Quindi una tendenza a credersi un pochino invincibili rispetto ad altri momenti della vita, no? L'adolescente si sente forte, l'adolescente sente di poter sconfiggere il mondo e questo è un forte motore per pensare e progettare il futuro. E quindi da una parte forse anche una sorta di incredulità nell'aver contratto
Certo.
il virus, nell'aver contemporaneamente anche una sorta di vulnerabilità. E i pari sono l'altro elemento importante e fondamentale in questa fase di vita. Quindi potenzialmente essere riconosciuti come più vulnerabili, positivi rispetto ad altri è un elemento che può entrare e aiutarci a comprendere meglio alcune delle ragioni che vanno in questa direzione. Contemporaneamente, penso che abbia a che fare anche proprio con quella che può essere la paura,
Cioè,
in
c'è una
qualche modo.
forma di paura di denunciare la propria debolezza. L'essere positivi può essere colto come debolezza, come una diminuzio. E questa è un po' la difficoltà che hanno i nostri giovani a dire: oh, non mi sento bene, forse ho il Covid, è bene che mi faccia vedere. Non lo fanno oppure nascondono perché può essere una diminuzione di potenza, di forza, mostrare una paura, mostrare le proprie fragilità. Sbaglio, faccio della psicologia un tanto al chilo, mi corregga.
No, potrebbe essere, a nessuno di noi piace far vedere le vulnerabilità e tutti noi cerchiamo di tenerle nascoste, le fragilità. In
Certo, ma
adolescenza.
soprattutto i più giovani, magari no, con questa la mitologia della giovinezza di forza è una mitologia che tutti hanno, no? Il pulsare della vita è sempre più forte nei giovani, magari c'è questo anche, non so, azzardo questo tipo di lettura, eh?
Sì. Esatto, e contemporaneamente potrebbe avere anche a che fare col fatto che significa ulteriori limitazioni, e
Certo,
quindi dover
certo.
rimanere a casa per più tempo, limitare quei pochi contatti che si hanno, e quindi
Chiaro.
credo che entrambe le ragioni possano aiutarci un pochino a comprendere alcune delle possibili ragioni che portano a questa reticenza, nel rintracciamento o nell'ammettere, che sia contratto il virus.
Professoressa, siamo quasi in chiusura. Un paio di curiosità, ce lo voglio introdurre due concetti che secondo me con la psicologia e con la pandemia hanno strettamente a che fare e sono quello di regole e di autorità. Riferito ai giovani in psicologia, insomma, sarebbe molto da dire, un'altra puntata forse da fare insieme, però con i vari lockdown tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con delle regole diverse, quindi ci siamo dovuti misurare con regole nuove che spesso hanno inciso proprio sulla nostra quotidianità. Immagino che per i giovani questo sia ancora più difficile perché fare i conti con l'autorità, con le regole, in quell'età è particolarmente difficile e da quello scontro poi probabilmente no, si forma anche la personalità. Però che cosa è successo in questi mesi? Avete potuto osservare in questo senso dei cambiamenti, dei comportamenti diversi?
Sì, soprattutto tra quella che è stata la prima fase, quindi la prima ondata lo scorso anno, e quella che è stata la seconda ondata, nel senso che marzo-aprile scorsi c'è stata una sorta di condivisione della regola, no? Eravamo tutti quanti impreparati, era qualcosa che non ci aspettavamo, che ha seminato molte incertezze, quindi l'accettazione della regola in virtù di siamo tutti insieme, ce la faremo,
Le
costruiamo
bandiere
qualcosa.
alle finestre, insomma, via.
I disegni hanno in qualche modo permesso di accettare un pochino con meno difficoltà queste imposizioni. Il lungo andare della
Subentrata
situazione,
la stanchezza, no?
il non poter più uscire, il non poter più credere che riusciremo a migliorare, a poter
Chiaro.
pensare a un futuro diverso, perché questi adolescenti si trovano a avere una prospettiva molto diversa rispetto agli adolescenti di qualche anno fa, no? Che potevano conquistare il mondo, almeno idealmente, no? Ora si trovano a poterlo
Una
conquistare in parte.
restrizione, una barriera di fronte al proprio futuro, è chiaro, e noi tutti ci auguriamo che tutto questo possa passare velocemente. Allora, io mi fermo qui, il tempo, come dicevano i più esperti di noi, è tiranno. Allora, mi fermo, ringrazio la dottoressa Del Vecchio, ringrazio l'Università di Perugia, da sempre in stretta collaborazione con Umbria Radio per qualsiasi cosa che attiene i ragazzi, più giovani, ma anche gli studenti. C'è stata sempre una collaborazione e andrà avanti non solo finché durerà la pandemia, ci auguriamo che ce ne sia ancora per poco. Dottoressa Del Vecchio, davvero un ringraziamento perché ci ha fatto capire a tutti noi, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, ma anche a noi, a me, a Federico, a chi ha seguito questa trasmissione, di cosa stiamo parlando quando si parla di disagio giovanile, che molte volte è solo così, sembrano solo parole lasciate lì appoggiate. Ma invece sono molto molto importanti. Allora, Federico, salutiamo, appuntamento a
Noi ci
mercoledì.
vediamo mercoledì
A
prossimo,
mercoledì
ci siamo.
prossimo, ovviamente vi ricordo che trovate sulla pagina Facebook di Umbria Radio tutto quanto riguarda questa trasmissione, potete vedere, rivederla come volete. Trasmissione molto interessante, ripeto, sui nostri giovani che poco se ne parla, alcune volte se ne parla anche in termini sbagliati. Questa volta la dottoressa Del Vecchio ne ha parlato e ne ha parlato con termini secondo me molto accurati che fanno capire la situazione in cui ci troviamo. Grazie, a mercoledì prossimo, un saluto a tutti.
Grazie. Arrivederci.
A mercoledì.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.